Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel 3 del mese di Kislev e ci troviamo nel 19 del mese di novembre 2009, anno 5770. Questa settimana leggiamo la parasha di Toldot, dove si parla di Yitzhak Avinu, della sua personalità e dei fatti che sono successi a lui. Riflettendo su alcuni punti importanti di questa parasha, impareremo grandi insegnamenti di vita, insegnamenti di rapporto sociale e di come costruire un futuro, una carriera, come avere consistenza e crescita sempre, anche dopo che uno supera l'entusiasmo iniziale della vita. Abraham Avinu, primo ebreo della storia, il più grande rivoluzionario della storia, il più grande mistico della storia, il più grande astrologo della storia. I segni zodiacali li ha invitati Abraham Avinu, li ha scoperti, li ha rivelati Abraham Avinu. Il più grande combattente di idolatria della storia, Abraham Avinu. L'uomo che ha fatto più ospitalità in assoluto nel mondo, mai stato Abraham Avinu. Quante cose possiamo contare di Abraham Avinu? Tantissime. L'uomo che si sacrifica a nome di Hashem e combatte per Hashem a spada tratta, quando lui deve andare a liberare suo nipote, perché i re che l'avevano conquistato l'avevano usato come strumento per abbattere il mito di Abraham Avinu, dicendo, ecco, abbiamo preso suo nipote. O altri commentano, abbiamo preso Abraham Avinu addirittura, perché lui aveva la faccia identica di Abraham Avinu. Avevano strumentalizzato questa cattura di Lot. Abraham Avinu va a combattere non per suo nipote solamente, non per suo orgoglio, ma per il nome di Hashem che rischiava di essere profanato. Vediamo come Abraham Avinu va a combattere quattro potentissimi re che avevano vinto e sconfitto in maniera incredibile i cinque grandi re. Avram non esita a combattere il nome di Hashem, Avram non esita a sacrificare suo figlio, superare le prove più difficili della vita. Quando Hashem dice vai nella terra di Canaan, lui va in terra di Canaan, poi c'è la carestia, vai in Egitto, vai qua, vai là, fai lì, fai là. 10 difficilissime prove Avram supera come nessun altro male l'ha fatto e mai farà nella storia del mondo. Bene, adesso arriviamo a Yitzhak, parasha di Toldot. E cosa troviamo di particolare? Proprio un uomo così grande, così potente, così famoso, cosa può aggiungere Yitzhak alla personalità di Abraham Avinu? Cos'altro ci può insegnare Yitzhak? Sembrerebbe dire che l'immagine di Yitzhak si trovi in secondo piano davanti a quella di Abraham Avinu. Come se fosse una candela accesa durante il giorno. Come dice il Talmud, Shraga Betiara, mai Ahani, una candela davanti alla luce del sole, cosa serve? In realtà, la parasha qui ci insegna la personalità di Yitzhak. Le caratteristiche di Yitzhak erano talmente forti, importanti, che sono la base dell'ebraismo. Sono quelle che hanno permesso all'ebraismo di avere consistenza, continuità. In altre parole, Yitzhak non è solamente un altro anello che continua la dinastia monoteista di Abraham Avinu. Uno potrebbe dire, sì, Abraham era grandissimo, ma senza Yitzhak che ha portato avanti, ha aggiunto un anello, tutto si sarebbe bloccato con Abraham Avinu. E allora si potrebbe pensare che la grandezza di Yitzhak non è altro che l'aggiunta di un altro anello, un altro qualcuno che porta avanti, che continua quello che ha iniziato, solamente una continuazione di Abraham Avinu. Ma viene la parasha di Toldot e si dice no, non fate questo errore. Riflettiamo insieme sulla grandezza, sulla personalità, su ciò che ha fatto Yitzhak e vedremo che Yitzhak non è solamente la continuazione di Abraham. Non è solamente il motore che Abraham aveva stabilito che va avanti ancora, fa ancora altri chilometri, no. È un nuovo motore, perché l'ebraismo ha tre patriarchi, ha tre colonne portanti, ognuna autonoma, indipendente e fondamentale per l'esistenza e la continuità dell'ebraismo. Per cui ci si chiede la domanda: cosa aggiunge Yitzhak ad Abraham? Cosa uno può aggiungere dopo una personalità così imponente come quella di Abraham Avinu? Cosa può aggiungere Yitzhak su Abraham Avinu? E cosa ci insegna a noi nella nostra vita ebraica e nella nostra vita in generale, nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita relazionale? Cosa ci aggiunge la personalità e l'esempio che Yitzhak Avinu ci ha dato? Per capire tutto questo, dobbiamo citare alcuni versi della Parashà, dove troviamo con grande perplessità il grande, grandissimo impegno di Yitzhak, Isacco, nostro patriarca, nel scavare pozzi in continuazione. Dall'inizio alla fine Yitzhak non fa altro che scavare pozzi. Già dalla Parashà precedente, quando arriva Rivka, dove era Yitzhak? Era a scavare dei pozzi. Non solo che li scava, ma continuava a frequentare questi pozzi. Infatti, quando arriva Rivka, lui si trovava in Be'er Lachairoi, si trovava nel pozzo di Lachairoi, che lui aveva scavato, che continuava a scavare, che continuava a cercare acqua, e continuava a frequentare questi pozzi. Vediamo l'importanza che Yitzhak dà nel scavare i pozzi, sempre. Nuovi pozzi, i pozzi di Abraham Avinu, sempre legato a questi pozzi. E questa parasha troviamo come lui scava 7 pozzi. Ognuno gli dà un altro nome. Lui combatte con i Filistei, con il re dei Filistei Abimelech, per questi pozzi, per mantenere questi pozzi. Sembrerebbe strano tutta questa battaglia, tutta questa importanza di questi pozzi. Sappiamo che nella Torah tutto è concentrato, coinciso, ogni parola, ogni lettera, ogni proprio mezza, ogni anche puntino, sono dei punti della Torah che ci insegnano pagine e pagine di regole. Troviamo una parasha intera che continua a parlarci di questi pozzi, pozzi. Sicuramente c'è un significato profondo, intrinseco, che non è solamente un dettaglio storico, ma un pilastro fondamentale nella continuità e nella costruzione dell'identità ebraica, del popolo ebraico e di ognuno di noi nella vita individuale, giornaliera, giorno dopo giorno. Per cui, sicuramente è successo qualcosa di più che scavare un pozzo, e questo noi approfondiremo insieme in questa lezione. Cosa veramente succede quando Yitzhak scava questi pozzi? Cos'è il messaggio di questo scavamento a ognuno di noi? La Torah ci dice che Yitzhak chiamerà il 7° pozzo Be'er Sheva. Come vedremo dopo, Sheva vuol dire sia giuramento e sia numero 7. Oggigiorno esiste ancora in Israele la città di Be'er Sheva, quella moderna, e vicino a questa Be'er Sheva c'è l'antica Be'er Sheva. Come in Italia ci sono le città moderne, ci sono le antiche. C'è l'antica Be'er Sheva che si può andare a trovare e visitare, con dei siti archeologici molto antichi e molto interessanti, come spiegheremo dopo. E quando Yitzhak arriva a Be'er Sheva, nel sud di Israele, dopo che lui aveva lasciato Gaza, aveva lasciato i Filistei che continuavano a combattere e disturbarlo per questi scavamenti di pozzi, ebbene, quando lui arriva a questo 7° pozzo, raggiunge un grande scopo, una grande meta, e dice: adesso sono arrivato al 7° pozzo, lo chiama Be'er Sheva, il pozzo 7°. La Torah conclude: per questo il nome di questa città sarà Be'er Sheva fino a questo giorno. Vediamo la grandezza del lavoro di Yitzhak, che la Torah testimonia che il fatto che lui abbia faticato così tanto, abbia scavato, questo ha reso così importante questo posto che si chiama la città, il luogo, il pozzo settimo, perché lui aveva scavato 7 pozzi e questo era il suo 7° pozzo. E noi adesso vedremo un concetto molto strano, perché in realtà questo luogo si chiamava Beersheba molto prima, perché anche Abramo Avinu in quel posto lì aveva scavato un pozzo, aveva fatto un accordo con i filistei che gliel'avevano rubato e poi lui ha fatto un accordo e l'ha chiamato Beersheba. E non si capisce come mai Yitzhak scava un pozzo, lo chiama Beersheba, non perché Avraham aveva chiamato Beersheba, come se fosse una cosa ex nuova. Adesso questo pozzo si chiamerà Beersheba, ma l'aveva già chiamato prima Avraham Beersheba. Non solo che Yitzhak ignora questo fatto precedente che già suo padre aveva fatto, ma addirittura farà importanza al nome di questo posto come Beersheba, non perché Avraham l'aveva chiamato così, ma perché Yitzhak lo chiama in questa maniera. Perciò si chiamerà questo luogo Beersheba per ricordare 7 pozzi di Yitzhak. Come se il nome che Avraham aveva attribuito a questo posto, sempre Beersheba, non fosse più importante quanto il fatto che Yitzhak dà questo nome Beersheba. E qui noi vorremmo approfondire insieme non solo il valore di questi pozzi, di questa fatica apparentemente superflua, sottovalutabile di Yitzhak di scavare questi pozzi, non comprensibile, ma perché il nome di questo posto verrà chiamato Beersheba per merito di Yitzhak e non per merito di Avraham, che anche l'ha chiamato con lo stesso nome. Sicuramente il lavoro di Yitzhak di scavare pozzi, cosa che anche Avraham aveva iniziato, sicuramente ha un valore superiore. E dobbiamo capire cos'è la grandezza di Avraham Avinu che viene superata dalla grandezza di Yitzhak nel scavare pozzi. Se anche Avraham aveva scavato i pozzi, perché quelli di Yitzhak sono più importanti? Perché il nome Beersheba di Avraham non è così importante come quando Yitzhak lo chiama Beersheba? Come dice la Torah, perciò verrà chiamato Beersheba per merito di Yitzhak. Per capire tutto questo, approfondiremo in questo shiur la differenza tra la personalità di Avraham e quella di Yitzhak, la superiorità che c'è in Avraham su Yitzhak e in quella che c'è in Yitzhak su Avraham, e come ognuno di loro sono fondamentali per la crescita e la continuità dell'ebraismo, sono due pilastri irrimovibili, come sono complementari nella struttura e la continuità dell'ebraismo in generale e dell'ebraismo quotidiano e addirittura della vita quotidiana di ognuno di noi. Nella Parsha di Toldot, capitolo 26, versi 30, 31, 32, 33. Isacco fa una grande festa ad Avimelech, al re dei Filistei Avimelech, e a tutto il suo entourage, tutti i suoi ministri e consiglieri, i quali mangiano e bevono insieme a Yitzhak. Verso 31. Si alzano la mattina, giurarono uno all'altro un patto di amicizia, e Yitzhak gli mandò pace e loro tornarono a casa. Verso 32. E fu quel giorno, vennero i servitori di Yitzhak e gli dissero: abbiamo scavato un pozzo, abbiamo trovato dell'acqua. Verso 33, la chiamò Shiva, 7. Perciò il nome della città è Beersheba fino a questo giorno. Non c'è scritto per questo lui chiamò quel posto Beersheba, no? Per questo si chiama questo posto, passivo. Come vi dicevo prima, vicino alla Beersheba moderna c'è una zona Beersheba antica che viene chiamata in Israele Tel Sheva, la collina Sheva. In questa collina ci sono reparti dei ritrovamenti archeologici antichissimi, delle case antichissime, dei muri. C'è un grande albero, si dice forse questo era l'albero di Avraham Avinu, Baitaeshel, come c'è scritto che lui ha piantato un grandissimo albero. C'è un grande palazzo che si dice che forse questo era l'albergo di Avram Avinu. C'è un grande pozzo, questo pozzo che parleremo tra poco. Addirittura turisti che visitano questo luogo trovano, oltre a questi bellissimi, incredibili, antichi trovamenti archeologici, trovano anche un antichissimo sistema di come estrarre l'acqua dai pozzi, qualcosa di molto interessante da visitare per coloro che vanno in Eretz Israel e sicuramente si trovano nella zona del sud, nella zona di Beersheba, consigliabile da visitare. Ebbene, in quest'ottica qua, noi troviamo che a Beersheba ci sono tante cose antiche che riguardano le parashot che stiamo studiando adesso. Vayera abbiamo parlato di Beersheba, Toldot abbiamo parlato di Beersheba. Nella parashat di Vayera, due settimane fa, troviamo anche un concetto analogo. E come abbiamo spiegato prima, la parola Sheva può voler dire sia giuramento, perché Shvua, Sheva e Shvua sono le stesse lettere, la stessa radice, oppure Sheva vuol dire il numero 7. Questo luogo può essere chiamato Sheva, perché lì ha fatto un giuramento Avram Avinu, come vediamo tra poco, ma anche Yitzhak fa un giuramento in questo posto, sempre con Abimelech, sempre perché litigavano. Oppure Sheva può voler dire 7. Prima di entrare in questo punto qui, vediamo di citare i versi della parasha di Vayera, ovvero due settimane fa, la parasha prima di Chayei Sarah, dove si parla sempre di Beersheba, ma questa volta il protagonista non è Yitzhak, come la parasha di questa settimana, bensì Abraham. Perché adesso un Genesi in mano, capitolo 21, verso 28. Abraham stabilì, mise 7 agnelli da soli e decise di fare un patto con Avimelech, patto di pace, di amicizia e di rispetto. Verso 29, disse Avimelech a Avram Avinu, cosa sono questi agnelli che hai messo da soli? Verso 30, disse Abraham, ho messo questi qui, ovviamente lui li taglia in due, e vuol fare un patto con Abimelech, e dice nel verso 30, in modo tale che questo sarà una testimonianza che io ho scavato questo pozzo qui. Verso 31, attenzione, perciò Abraham chiamò questo posto Beersheba, perché lì hanno giurato tutti e due, Abraham con Abimelech. Verso 30, questo è verso 31, verso 32, e stipularono un patto a Beersheba, e Abimelech si alzò con il suo aiutante, il suo ministro Pichol, e tornarono alla terra di Prishtin. Dice Sforno, grandissimo studioso, filosofo, matematico del Risorgimento, Rabbi Ovadia Sforno, che viene chiamato con l'abbreviativo di Sforno, grande rabbino italiano, prima vive in Emilia Romagna, poi si trasferisce a Roma, nato nel 1476 e vive fino al 1550. Commenta come mai Yitzhak chiama questo posto Shiva. Perciò chiama questo pozzo 7, perché? E poi lo chiama Beersheba. Prima lo chiama 7, poi il posto, il luogo lo chiama Beersheba. E dice così, questo era il settimo pozzo, come abbiamo accennato prima, che aveva scavato Yitzhak in questa parasha. Ne aveva fatti tanti altri, tutta la vita di Yitzhak è legata ai pozzi. Ma qui, in questo contesto, è il settimo pozzo che lui scava. Infatti, come raggiunge questa teoria Rabbi Ovadia di Sforno? Dice, perché c'è scritto che tutti i pozzi che avevano chiuso i Pelishtim li aveva riscavati Yitzhak. Tutti i pozzi sono 3, perché pozzo al singolare è 1, pozzi al plurale sono 2, tutti i pozzi sono minimo 3. quando il verso 15 di questa parasha mi dice, capitolo 26, verso 15, tutti i pozzi che ha scavato Abraham e poi li hanno chiusi i Filistini, Peristim, e poi Yitzhak li ha riscavati, si parla di tre pozzi. Meno di tre non è possibile, non avrebbe senso dire tutti. Poi troviamo che Yitzhak scava altri tre pozzi. Il primo lo chiama Esek perché litigano con lui, allora Esek vuol dire lilita, Esek vuol dire che l'hanno litigato con lui. Poi un altro pozzo ancora, il quinto pozzo, lo chiama Sitna perché anche lì c'è litigio. Sitna sono le stesse lettere di Ha-Satan, il Satan. Quando c'è litigio si dice lì comanda il Satan. Ha-Satan, il Satan per eccellenza. Per cui anche il quinto pozzo litigano con Yitzhak, lo chiama Sitna, che sono le lettere di Ha-Satan. Poi arriva al sesto pozzo e lì non litigano più con lui, lo chiama Rehovot, largo. Dice questa volta lo chiamo Rehovot, sono contento. Poi ne scava un altro e lo chiama, dice Shiva. Cosa vuol dire Shiva? Vuol dire settimo. Era il settimo pozzo che aveva scavato. Per cui dice Rabbi Ovadia di Bratenoro che in questa parasha Yitzhak chiama questo pozzo Shiva per via del fatto che lui ha scavato sette pozzi. Ma tutti i commentatori chiedono la domanda, com'è possibile? La Torah dice, questo luogo si chiamerà Be'er Sheva, perché Yitzhak ha scavato qui il suo settimo pozzo, quando in realtà questo pozzo si chiama Be'er Sheva, come l'ha chiamato già prima Avram, Be'er Sheva, perché gli hanno giurato. Allora si chiama Be'er Sheva perché era il settimo pozzo, o perché era il luogo dove hanno giurato Abraham e Avimelech come patto di rispetto reciproco. Alcuni commentatori vogliono dire che il Be'er Sheva di Abraham nella parasha di Vayera, che abbiamo citato prima, e il Be'er Sheva di Yitzhak sono due Be'er Sheva diversi. Non farebbe senso che lo stesso identico luogo viene chiamato da Abraham Be'er Sheva, poi viene richiamato da Yitzhak Be'er Sheva, senza neanche citare che era il nome che aveva già dato Avram precedentemente a quel posto lì. Non ha senso che la Torah mi dice, per questo si chiama Be'er Sheva perché lui è il suo settimo pozzo. No, Be'er Sheva perché l'ha chiamato così Avram, perché hanno giurato lì. Per questo il Radak, Rabbi David Kimchi, molto prima del sforno del 1160, vive fino al 1235, vuole dire che veramente si trattano di due Be'er Sheva diversi, di due luoghi diversi. Poi aggiunge anche Radak, Avraham Avinu lo chiama Be'er Sheva, riferendosi al pozzo. Yitzhak invece viene aggiunto che non si tratta solo del pozzo, ma si parla dell'uovo. Qui ci insegna la Torah che non solo il pozzo, ma anche la città, tutto il luogo viene chiamato così. Cosa vuole dire in realtà? Che si tratta di due posti diversi. La cosa sembra strana, che si parla di due diversi Be'er Sheva. Vediamo un attimo cosa ci dice il sforno invece, e vediamo poi di approfondire questo sforno. Il sforno dice, un attimo, è vero che qui è Be'er Sheva e qui è Be'er Sheva, sembrerebbero lo stesso. Se è lo stesso identico posto, come mai viene ignorato il fatto che questo posto già si chiamava così? Specialmente che vediamo che Abraham Avinu, che ogni volta che Yitzhak scava un pozzo di suo padre, lui gli ridà il nome che suo padre gli aveva dato. Per cui in questo contesto, quando lui scava questo posto qui, avrebbe dovuto dire, lo chiamo Be'er Sheva perché così l'aveva chiamato mio padre. Sempre lui cercava di ridare il nome del padre. Come mai non viene citato che lui lo chiama così perché suo padre l'aveva dato? E per di più, la Torah dice, per questo si chiamerà questo posto Be'er Sheva, per merito di Yitzhak. Come se il fatto che Abraham l'abbia chiamato in passato Be'er Sheva non facesse testo, non fosse così importante. Come mai? Dice Sforno, non come Radak. In realtà questo Be'er Sheva è esattamente lo stesso Be'er Sheva, solo che mette in evidenza una differenza importante, una piccola differenza ma molto determinante. Avram lo chiama Beersheva, Isacco lo chiama Beersheva. Cos'è la differenza tra Sheva e Shava? Shava con Kamat vuol dire giuramento. Sheva con Segor vuol dire sia giuramento, ma piuttosto sette. Allora, Abraham Avinu chiamerà questo luogo Beersheva perché lui giura con Avimelech un patto di amicizia. Allora, Beersheva. Viene Yitzhak, riscava questo posto, questo è il suo settimo pozzo, lo chiamerà Beersheva, non Beersheva, non il pozzo del giuramento, ma il pozzo settimo. Questo è il mio settimo pozzo che sto scavando in questa parasha, in questo contesto. E dice il sforno, per questa ragione la Torah non ricollega il nome che Yitzhak dà questo posto a quello di Avraham Avinu, perché Avraham Avinu lo chiama Beersheva, giuramento, e Yitzhak lo chiamerà Beersheva, settimo pozzo. Siccome sono due cose diverse, anche se si riferiscono allo stesso pozzo, allo stesso luogo, la Torah non collega quello che Yitzhak lo chiama in questa maniera a quello che l'ha chiamato Avraham, perché sono due cose separate, sono due nomi quasi identici, ma ci sono dei puntini che cambiano. Sheva vuol dire sette, Shava vuol dire giuramento. E questo aggiunge ancora il Sefora, dice che nel nome Beersheva, che chiama Yitzhak, si può intendere sia Sheva giuramento, sia Sheva come sette. Ovvero Yitzhak allude a tutti e due i concetti. Perché nel Sheva Yitzhak è incluso anche il giuramento che lui ha fatto lì con Avimelech, perché lui fa un giuramento, un patto con Avimelech, perché fa una festa e festeggiano eccetera, e poi scava questo pozzo che aveva anche giurato prima Abraham, per cui c'è anche il concetto di giuramento e anche il concetto di numero 7. Mentre invece, a proposito di Avraham Avinu, quando lui lo chiama Beersheva, lui intende solo giuramento, perché non c'era il settimo pozzo per Avraham Avinu, era solamente un giuramento che aveva fatto in quel luogo. Questo commento del sforno viene ripreso dal Rebbe Tzemach Tzedek, il terzo Rebbe di Lubavitch, nel suo libro Torah Or, e lì commenta a proposito della parasha di Vayetze, quando c'è scritto nella prossima settimana che leggeremo Vayetze Yaakov mi Beersheva, è uscito fuori Yaakov da Beersheva, e lì c'è scritto Shava e non Sheva. Spiega lì il Tzemach Tzedek, citando il Seforno, che Yaakov Avinu esce fuori dal luogo del giuramento. Ovvero, quando c'è scritto Beersheva, senza dubbio si intende giuramento. Yaakov è uscito fuori da Israele, dalla terra di Israele, ed esce fuori verso l'esilio, quando lui scappa dal suo fratello Isacco che vuole ucciderlo. Allora lui esce fuori dal giuramento, dal patto che lui ha fatto con Hashem, va in esilio. E lì si intende Shava come giuramento. Per cui quando c'è scritto Sheva si può intendere giuramento e numero 7, principalmente numero 7 ovviamente. Quando si dice Shava si intende giuramento. Per cui noi capiamo, secondo Seforno, che veramente si tratta dello stesso luogo, solo che i due nomi sono ben diversi e ben distinti, intendono due concetti diversi. Per questa ragione quando Yitzhak chiama questo luogo Beersheva, la Torah non dà molta importanza a come l'ha già chiamato prima Avraham, perché Avraham intendeva una cosa, un'altra cosa, e Isacco ne intende un'altra ancora. Solo che a questo punto noi dobbiamo capire diverse cose. Perché veramente Isacco chiama questo posto Sheva e non Shava? Perché cambia questo segolo al posto del Kamat? Perché lo deve modificare? Come se venisse qualcuno e dice, sono quelle persone che non sopportano la suocera che gli dà consigli. Allora quando la suocera ti dà un consiglio dice, sì, hai un po' ragione, però veramente bisogna fare così. Cioè, aggiungono sempre un cambiamento per non dire, abbiamo dato ragione alla suocera. No, l'orgoglio non ce lo permette questo. Allora viene Yitzhak, scava lo stesso pozzo, ma invece di Shava, Sheva. Ci mette un puntino, un cambiamento. Perché deve cambiare? Anche anche perché è strana la cosa, perché Shakespeare ne va sempre molto a confermare i pozzi, i nomi che aveva fatto suo padre, a continuare l'opera di suo padre, perché cambia qui l'opera del padre. Poi non si capisce perché questo posto si chiamerà Beersheba e non Beersheba, perché la Torah dice, perciò questo posto si chiamerà sempre d'ora in poi Beersheba. Perché la Torah non dice che questo posto si chiamerà Beersheba e non Beersheba, come l'ha chiamato Abramo, vino? E poi perché quando Abramo dà a quel posto il nome di Beersheba, lì perché la Torah non dice, per questo posto si chiamerà Beersheba? No, lì quando Abramo dà il nome non è importante, non rimane il nome. Ma quando Isaac dà il nome, lì rimane per sempre. Perché l'opera di Isaac rimane in eterno e l'opera di Abramo invece è temporanea, viene cancellata. Non solo, ma lì c'è scritto, perciò lui ha chiamato Abraham, chiamerà questo posto Beersheba, scusatemi. Per questo verrà chiamato questo posto Beersheba. Scusa, il pasuk dice, per questo chiamò quel posto Beersheba, ovvero Abraham lo chiamò. Non c'è scritto, perciò chiamò quel posto Beersheba. No, per questo sarà chiamato passivo. Perché qui è scritto a passivo, sarà chiamato. Lì chiamò Abraham. Qui sarà chiamato per sempre in eterno Beersheba. Settimo. Dobbiamo dedurre che l'opera di Isaac è diversa da quella di Abraham Avinu, più duratura, più consistente, più importante. Dobbiamo dedurre che il nome Sheva è più importante del nome Shava. Ed è per questa ragione che la Torah chiamerà questo posto Beersheba, come oggigiorno, infatti, la città si chiama Beersheba e non Beersheba, non il pozzo del giuramento, ma il pozzo settimo, perché ciò che ha fatto Isaac nel contesto di scavamento dei pozzi è superiore a quello di Abraham Avinu. E quando capiremo questo vantaggio di Isaac, questa superiorità che ha Isaac, capiremo anche il messaggio e il valore della personalità di Isaac nella storia dell'ebraismo e nella vita di ognuno di noi giorno dopo giorno, da applicare ogni giorno della nostra vita. Per capire tutte queste cose dobbiamo anticipare la differenza base tra Abraham Avinu, il primo patriarca, e suo figlio Isaac, Isacco, il secondo patriarca. Sappiamo che Abraham era un uomo di bontà, di chesed, sappiamo che Isaac invece era un uomo di gvura, di rigore. La bontà, il chesed, era paragonata all'acqua che va dall'alto verso il basso. Abraham Avinu rappresenta una personalità molto estroversa, una personalità che va in giro, combatte, diffonde, convince, grande psicologo, filosofo, astrologo, va, combatte l'idolatria, distrugge gli idoli di suo padre. Questo era Abraham Avinu, proprio come l'acqua, che la sua natura è quella di andare dall'alto verso il basso, ovvero di uscire fuori, di andare verso l'esterno. Come l'acqua dalla sua natura inizia a uscire dalla fonte in montagna e poi scorre verso il basso, dalla fonte al ruscello, dal ruscello al fiume fino ad arrivare al mare, così anche la natura di Abraham, che è bontà e la bontà è paragonata all'acqua, è quella di andare verso il basso, verso l'esterno, verso il fuori. Yitzhak invece è rigore, gvura, rigore paragonato al fuoco rosso, il fuoco va verso l'alto, esattamente l'opposto dell'acqua che va verso l'esterno, verso il basso, verso il fuori, il fuoco va verso l'interno, va verso la personalità stessa. Isaac Avinu ha un carattere esattamente opposto a quello di Abraham Avinu. Invece di occuparsi dell'esterno, invece di essere estroverso, di combattere l'idolatria, combattere quelli che volevano profanare il nome di Dio, combattere i quattro re, andare sempre, Isaac Avinu, introverso, come il fuoco, Il fuoco va verso l'alto, verso se stesso. Il fuoco rappresenta una personalità pinza, interna, di elevazione propria, di raffinamento proprio, non un carattere che va verso l'esterno, estroverso, ma verso l'interno, un carattere molto personale, di elevazione personale, come il fuoco che vuole andare sempre in alto, ovvero rappresenta un livello di elevazione continua verso Hashem personale. Ci sono delle persone che tendono a coinvolgere, a comunicare, a trascinare, grandi trascinatori, grandi rivoluzionari. Avram Avinu, più grande rivoluzionario della storia. Metà dell'umanità viene trascinata da Avram Avinu verso il monoteismo. E poi c'è suo figlio Yitzhak. Tranquillo. Esattamente l'opposto di suo padre. Non ci sono grandi televisioni, grandi pubblicità, giornalisti, fotografi, niente. Avram Yitzhak, l'opposto di Avraham, non fa per niente rumore, il mondo non sente molto parlare di lui, però Yitzhak ha un vantaggio su Avraham. A livello di raffinamento personale, a livello di elevazione interna, è come un fuoco che lavora e raffina se stesso. Ha molto meno a che fare con l'esterno, perché è completamente introverso, però riesce a raggiungere un raffinamento interno che Avraham Avinu non riesce ad avere. Questa è la grandezza di Yitzhak Avinu. È vero che Avraham era un uomo unico, la sua ospitalità, abbiamo detto prima, i suoi viaggi, andava da destra a sinistra, da qua a là, nord, sud, la sua devozione, il suo sacrificio, le 10 prove, qualcosa di incredibile Avraham. Cosa troviamo in Yitzhak? E lui scava i pozzi. Perché la Torah dà così tanto enfasi a questi pozzi, continui pozzi, continuare a scavare, e lui continuava a ritrovare questi pozzi, a riscavarli ancora di nuovo. Abbiamo chiesto prima, cosa rappresentano questi pozzi? Rappresentano la superiorità di Yitzhak su Avraham Avinu. Rappresentano la superiorità del fuoco all'acqua. Rappresentano la superiorità di chi è introverso a chi è estroverso. Tutte e due sono fondamentali e complementari nella costruzione dell'ebraismo mondiale e della personalità di ognuno di noi. Se qualcuno si sente legato alla personalità di Avraham Avinu e pensa di imitare solamente l'esempio di Avraham Avinu, deve sapere che non è sufficiente, perché noi abbiamo 3 patriarchi, abbiamo 3 esempi, abbiamo 3 pilastri da seguire e da mettere in pratica nella nostra vita per costruire l'ebraismo personale della nostra vita. Certo, ci sono delle persone che tendono di più a essere più simili ad Avraham Avinu e altre più simili ad Yitzhak. Ma noi, avendo tutti e 3 patriarchi, noi abbiamo la forza di seguire l'esempio di vita di ognuno di questi 3. Uno che è introverso deve sapere che deve anche pensare al pubblico, all'esterno, e uno che, come Avraham Avinu, estroverso, deve sapere che anche lui ha la facoltà, ha la forza ereditata, perché i patriarchi danno in eredità il loro carattere, il loro esempio di vita, ai propri figli. E anche chi è come Avraham Avinu di natura, ha la forza e ha il dovere di mettere in atto anche l'esempio di Yitzhak, di raffinamento, di elevazione. Per cui Yitzhak non è solamente un'altra marcia del motore di Avraham Avinu, la stessa macchina, le stesse ruote, ma un'altra marcia. No! Yitzhak è un nuovo motore. È un altro pilastro autonomo, diverso da quello di Avraham Avinu. È vero che Avraham è un grande eroe mondiale, è un genio, è un eroe, ma Yitzhak non fa tanto rumore quanto Avraham Avinu, ma fa altrettanto per continuare l'ebraismo in un'altra maniera. Non solo continuando la strada di Avraham Avinu, una macchina che va avanti, ma Yitzhak crea una nuova macchina. Troviamo il verso in Tehillim, e dice: Mia lebe harashem, u mia kum bimkom kocho, chi mai salirà sulla montagna di Hashem e chi rimarrà nella posizione della santità? Cosa ci vuole dire questo verso di Tehillim? Sono due tipi di servizi verso Hashem. Ci sono coloro che scalano delle montagne altissime. Allora dice David Ameller nel capitolo 26, chi potrà salire e scalare la montagna di Hashem? Grandissima cosa. Però ancora più grande quello che continua il verso a dire, mia cumbim con ciò, chi potrà rimanere in quella posizione di santità? È vero, è molto difficile scalare, ma è ancora molto più difficile rimanere sulla cima della montagna e non cadere. Perché? Quando una persona sta scalando e c'è l'entusiasmo iniziale di scalare una montagna e di raggiungere la vetta, allora uno combatte, si dà da fare, suda, fa fatica. Ah, sono arrivato in cima alla montagna con grande orgoglio, ce l'ho fatta. Questo è Avraham Avinu, il pioniere dell'ebraismo, colui che raggiunge la cima della divulgazione dell'ebraismo, della divulgazione del monoteismo e del patto che Dio è unico e l'idolatria non vale niente. Fa una grande rivoluzione, incredibile. Dice Davide Amelas, miale, bearosh, chi può salire in cima alla montagna? Difficilissimo. Ma quando uno ha l'entusiasmo, è aiutato ed è motivato da questo per arrivare in cima. Ma continua Davide Amelas e dice, ma è molto più difficile rimanere, consolidare questa scalata. Quando uno raggiunge dei livelli molto alti, è molto facile raggiungerli perché c'è l'entusiasmo iniziale, c'è la motivazione di raggiungere qualcosa di molto alto, ma quando è stato raggiunto questo qualcosa di molto alto, è molto più difficile rimanere lì, perché non c'è più quell'entusiasmo che ti spinge, che ti motiva. E questo è Yitzchak Avinu. Avraham ha l'entusiasmo e riesce a combattere e arrivare così in alto, non è così difficile. Ma quello che riesce a fare Yitzchak è quello di combattere e di consolidare e di creare le fondamenta in maniera tale che ci sia continuità, che ci sia consistenza, di mantenere i livelli raggiunti da Avraham Avinu. Quando Avraham scala la montagna, è il primo, tutto il mondo parla di lui. Lui è, cioè, ci sono tutte le divisioni del mondo che parlano. Avraham Avinu, lui, il primo rivoluzionario, ha distrutto tutti gli idoli, tutti i giornali parlano, Avraham, tutte le prime pagine, Avraham Avinu, Avraham Avinu. È molto più facile combattere quando tutti parlano di te, quando tu sai di essere il primo. Ma riuscire a rimanere su quel livello è molto più difficile. Perché non c'è quell'entusiasmo di essere il primo, quell'orgoglio, quella voglia di combattere, di superare tutte le barriere. Come io dico spesso, cosa è più difficile? Cascerizzare una cucina o mantenere una cucina kasher? Uno prende, brucia tutta la cucina, kasher, non ci vuole molto, si può fare in mezza giornata. Ma poi mantenere la cucina kasher, controllare che ogni ingrediente che entra in casa sia sicuramente kasher, sia controllato, che non ci sia del rischio, che non ci sia, due volte trovo delle verdure con aceto divino, uno ce lo porta dei capperi così, di metterli in cucina, di vedere cascerizzare, perché hai messo sulla pentola qualcosa che non è kasher. È molto più difficile mantenere una cucina kasher, che non cascerizzare una cucina. È molto più difficile mantenere un matrimonio e non sposarsi. Si sposa sotto la chuppa, sette brachot, mazzato, oh, diciamo, beare Yehuda, ma poi, giorno dopo giorno, riuscire a sopravvivere, a rispettare il proprio coniuge, a trovare spazio per il prossimo senza cancellare se stesso, mantenendo la propria identità, senza però annullare le energie, i sentimenti, le esigenze dell'altro coniuge. E questo è molto difficile, è molto più difficile mantenere un matrimonio che sposarsi. Per coloro che hanno fatto una dieta lo sanno benissimo. È molto più difficile controllare e mantenere una dieta che iniziare una dieta. Uno si sveglia la mattina, vede il pancione e dice no, è impossibile. È contro la salute, mi fa male la schiena, i miei piedi soffrono, devo dimagrire. Fa una dieta rigida, perde 20 kg, facile. C'è la decisione, la determinazione di fare la dieta, allora uno è spinto da questa voglia, questa media da raggiungere. Ma quando la media è stata raggiunta, non è quella la grandezza, la grandezza è rimanere ogni giorno, in controllo. Ogni volta che ti trovi davanti a un caffè, non metterci dentro lo zucchero. Quando ti trovi un bar mitzvah, quando ti trovi una colazione, una cena, controllare se stesso in continuazione, questo è molto più difficile, molto più grande, perché qui non c'è l'entusiasmo iniziale di voler raggiungere una meta. La nostra vita deve avere sia l'entusiasmo iniziale che la struttura e la continuazione. E Yitzhak Avinu è quello che consolida quello che ha fatto Avraham Avinu. Riesce a fare qualcosa anche senza le televisioni, i giornali che parlano del grande eroe Avraham Avinu. Yitzhak introverso, fuoco, combatte, raffina. Yitzhak Avinu ha la forza di consolidare e di creare il recipiente, i contenitori, in maniera tale che la luce che ha creato, che ha sviluppato Avraham Avinu possa essere assorbita, possa avere consistenza e continuità. Mentre Avraham si concentra verso l'esterno, Yitzhak si concentra verso l'interno. E ognuno di noi ha bisogno di entrambe le due qualità, come dicevamo, sia di vivere con vigore, con entusiasmo, di essere degli eroi, di combattere, di essere rivoluzionari, di non farci trascinare dalla corrente della società che ci vuole portare dentro il materialismo, verso il corpo. Noi dobbiamo andare controcorrente, dobbiamo essere Avraham Avinu. Ma poi dobbiamo consolidare questa forza, questo rivoluzionamento deve essere assorbito, consolidato nella vita quotidiana, giorno dopo giorno. Perché quando l'entusiasmo iniziale di aver vinto, di aver combattuto, di aver superato le barriere, passa questo entusiasmo, c'è il rischio di cadere. E viene lì Yitzhak e ci dice, attenzione, dovete creare le infrastrutture per consolidare e mantenere questo entusiasmo, queste vette raggiunte vanno mantenute, non si può rischiare di cadere in basso dopo che si è raggiunto alla cima della montagna. Si può dare un ultimo esempio? La differenza tra il Baal Shem Tov e il Magid di Mizrich, le prime due generazioni del Hasidismo. Il Baal Shem Tov era come Avraham Avinu, infatti viene paragonato completamente a Avraham Avinu, anche di Sukkot quando ci sono gli ospiti che ci vengono a trovare in Sukkah, il primo Avraham Avinu, e sappiamo che ci sono anche i sette ospiti hasidici, il primo anche Baal Shem Tov, che erano molti paralleli. Quello che ha fatto Avraham Avinu a livello di ebraismo mondiale l'ha fatto il Baal Shem Tov a livello di hasidismo generale. Il Baal Shem Tov è andato ovunque, ha diffuso per diffondere l'ebraismo, il hasidù dell'ebraismo, e vitalità, e simcha, e gioia nel servire Hashem. Proprio come Avraham Avinu. Il Magid di Mizrich non si muoveva, rimaneva stabile nel suo posto. Lui ha continuato e ha completato quello che ha fatto il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov era il primo, era il pioniere, era il rivoluzionario. Però non ci voleva il frac della situazione, colui che avrebbe portato dentro, assorbito, ha creato i recipienti, i contenitori per portare avanti e assorbire il lavoro di il Baal Shem Tov, e questo era il Magid di Mizrich. E l'infrastruttura del hasidismo la crea il Magid di Mizrich, che è esattamente come Yitzhak, che non si muove, che non va in giro, che non è estroverso, che non è così famoso, che non c'è la televisione, non c'è tutto l'entusiasmo che c'è, che ha il Baal Shem Tov, ma proprio per questo era grande il Magid. La sua grandezza si evidenziava nel diffondere la Hasidut senza aver bisogno, senza che ci siano le televisioni, la pubblicità, i giornali, che tutto il mondo sappia, che... no, ci vuole un lavoro interno come ci vuole il lavoro esterno, come Avraham e Yitzhak, i Baci Tov e il Magid sono esattamente paralleli a livello di diffusione della Hasidut. Noi sappiamo che l'ebraismo ha come missione portare il nome di Hashem nel mondo, che tutto il mondo sia Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Come dice Rashi, Shema Israel, ascolta Israele, Dio è nostro, oggi Dio è nostro, il mondo non vede che Dio è l'unica esistenza al mondo. Ma quando arriverà Mashiach, Hashem sarà Echad di tutti, tutto il mondo. Il nostro lavoro è quello di rivelare che tutto il mondo non è altro che l'espressione dell'impronta di Hashem, non è altro che l'impronta digitale e la creazione della mano di Hashem. E questo è il nostro compito. E così come ci vuole il lavoro di Avraham Avinu, che va a convincere e va a distruggere l'idolatria, ci vuole Yitzhak che consolida, che dà la struttura di come dimostrare questo, di come mantenere questo. E questo lavoro viene fatto, viene espresso col concetto di scavare i pozzi che Yitzhak faceva. Quando Yitzhak scavava un pozzo, non era solamente togliere lo sporco, non era solamente una questione di pulizia, non era solamente una questione di trovare dell'acqua, dell'acqua che serviva per irrigare i campi, no, o per dare da mangiare degli animali. A Yitzhak non importava niente né di campi, né di animali, né di acqua. Yitzhak, lui, vuole dimostrare l'importanza di scavare, l'importanza di ricercare dentro di sé e di raffinare ciò che c'è dentro di noi, di creare i recipienti dentro di noi per assorbire la grande luce che ha portato Avraham Avinu, ma che rischia di essere persa, perché uno può raggiungere il cielo della montagna, ma se non si crea una base solida lì in cima alla montagna, cade. E questo fa Yitzhak, scava, continua a scavare. Uno dice, va bene, ho già scavato, ho già finito di lavorare. No, non basta. Quando tu hai scavato e hai raggiunto, puoi ancora scavare ancora più in profondità e trovare delle risorse ancora più profonde, ancora più uno va in profondità e più l'acqua che si trova è pura, l'acqua è genuina. Sappiamo, più si va in profondità, più l'acqua è massiccia, c'è più quantità di acqua, perché più uno raggiunge il livello profondo dell'anima e più trova delle risorse incredibili per assorbire e per mantenere la divinità che è stata scoperta, che è stata raggiunta da Avraham Avinu. Ma la parasha ci viene a aggiungere con la storia dei pozzi che non solo la grandezza di Yitzhak è quella di consolidare e di quella di contenere i livelli e le rivelazioni di Avraham Avinu, ma ancora di più. La parasha ci racconta che i pozzi di Avraham vengono chiusi, ovvero non basta basare l'ebraismo su qualcosa al passato. Yitzhak Avinu capisce e ci insegna. Se qualcuno vuole vivere l'ebraismo come qualcosa al passato, sai chi era mio nonno? Era rabbino capo in Polonia. E sai chi era mio bisnonno? Ha scritto dei libri. Racconta una barzelletta. Una persona entra in un negozio in Israele, falafel, e dice, ma è kasher questo posto? Dice, non ti sembra kasher? Guarda chi è appeso sul muro. C'è il Benishchai, il Rebbe di Lubavitch, la Mordechai Eliyahu. Ti sembra che io, con queste foto, con questi personaggi dietro di me, ti dia da mangiare non kasher? Il cliente risponde a questo negoziante, guarda, se la tua fotografia era appesa sul muro e questi personaggi erano al tuo posto, avrei mangiato ad occhi chiusi. Ma visto che questi personaggi sono solo nella foto dietro di te e tu che non mi dai un'apparenza incredibile, sei tu che mi servi, allora non mi basta questa fotografia per essere sicuro che il cibo è kasher. Alcuni vivono l'ebraismo come una fotografia. Guarda, chi era mio nonno aveva la barba, era religiosissimo e mio bisnonno non ne parliamo. Viene Yitzhak e ci dice un ebraismo vissuto al passato. Avraham Avinu, lui ha scavato dei pozzi. Io sono figlio di Avraham Avinu. Poteva Yitzhak accontentarsi di continuare la vita di Avraham Avinu, di non creare lui una nuova prospettiva, una nuova vita, una nuova personalità, ma continuare la vita di Abramo Avinu. Ci dice la Torah che l'ebraismo non può rimanere vivo se si basa solamente su un passato. Solamente quando una persona vive l'ebraismo al presente, quando una persona trova dentro di sé un'esperienza viva dell'ebraismo dentro se stesso, allora l'ebraismo può andare avanti. Uno non può trasmettere ai suoi figli un ricordo del passato, perché non trasmette niente, trasmette aria. E quando un figlio riceve aria, non ha più nessuna identità ebraica da portare avanti, perché lui ha ricevuto aria, di cosa vive? Vive di aria. Quando una persona vive l'ebraismo al presente, vive una sua propria esperienza, l'ebraismo per lui è qualcosa, allora lui prega e studia la Torah e vive la Torah, parashot, gli insegnamenti della Torah, il figlio cosa riceve? Riceve un'eredità di un qualcosa di concreto, di un'esperienza. Questa esperienza può essere trasmessa al figlio. Ma quando una persona vive l'ebraismo come un qualcosa del passato, di un ricordo di suo nonno o bisnonno che avevano la barba, che erano religiosi, questa identità, che non è nessuna esperienza, non è qualcosa di concreto, ma solo qualcosa, un ricordo, è solo aria. Quando uno trasmette aria, quello che riceve, riceve aria. E quando una persona ha come identità dell'aria, è come se non avesse nessuna identità. Perde la continuità dell'ebraismo. Yitzhak ci dice, non basare il tuo ebraismo sul passato. I pozzi di Abramo sono stati chiusi. Se ti basi solamente su Abramo, Avinu, cosa è successo? Hanno preso questi pozzi, li hanno chiusi. Allora tutto l'ebraismo che tu hai basato sul passato non c'è più, perché il passato può essere dimenticato. Viene dimenticato. Se tu scavi tu stesso un pozzo e tu sei un esempio vivo di essere ebreo, di un'identità valida, una tua esperienza al presente, allora tu stesso sei un pozzo, tu stesso sei una sorgente di vita, non può essere dimenticato, non può essere cancellato, perché tu sei una fonte. Ma quando c'è una cosa al passato, un'esperienza si basa sul passato, il passato può essere dimenticato, può essere chiuso, vengono i filistini, tappano questi pozzi, non c'è più nessuna continuità del ebraismo. Questo è quello che Yitzhak fa, è quello che ci insegna, che lui va a riscavare i pozzi di Abraham Avinu, ovvero non si può basarsi sul passato, ma bisogna che anche noi scaviamo dentro di noi e ricerchiamo la nostra identità personale, individuale. Solo che una persona può sbagliare e pensare, va bene, sviluppo la mia nuova identità, mia personale, mi dimentico di quello che hanno fatto i miei avi. No, vieni, ci dice no. Devi scavare i pozzi che hanno scavato tuo padre, che ha scavato suo nonno, suo bisnonno, trisnonno, fino a Abraham, Isaac e Yaakov, fino a Moshe Rabbeinu. Non basta basarsi sui pozzi che loro hanno scavati perché possono essere tappati come hanno fatto i filistini. Devi scavare anche tu, nella tua vita, nella tua identità. Però se pensi che siccome tu stai faticando e scavando con la tua forza dei nuovi pozzi, pensi che questa è una nuova cosa, è una nuova strada, è una nuova vita, nuovo ebraismo, sbagli. Questo ebraismo deve essere basato sul fatto che questo era un pozzo già scavato ma che è stato tappato. Per cui devi scavarlo anche te, ricordandoti che era un pozzo già esistente, che lo stai solamente riscavando. Ecco perché Yitzhak, lui scava i pozzi di suo padre, non nuovi pozzi. E lui dà a questi pozzi il nome che aveva dato suo padre in passato, per insegnarci che ognuno di noi deve scavare, ma deve sempre fare riferimento e dare i nomi sul passato, perché un pozzo di centinaia di generazioni non è come un pozzo nuovo, ex nuovo, non ha questa forza, questa consistenza. Più è vecchio un pozzo, è più solido. Può essere tappato, ma quando lo riscavi e lo riscopri, e riscopri che un pozzo che è di generazioni acquisisce una forza, una solidità ben superiore a un pozzo ex nuovo appena fatto. E questo è quello che ci dice Yitzhak. Dobbiamo scavare ognuno di noi senza basarci sul passato, ma dobbiamo sapere che stiamo scavando, pozzo già scavato, già collaudato, già fantastico che funziona. E adesso capiremo la differenza tra Beersheba, che Abraham chiama il pozzo del giuramento, e Beersheba, il pozzo settimo. Isacco lo chiama Sheva, che vuol dire anche giuramento e anche settimo. Abbiamo detto, ma principalmente il pozzo settimo. Cosa cambia tra Abraham Avinu e il suo Beersheba e Isacco Avinu e il suo Beersheba? Abraham Avinu fa un giuramento con Avimelech, il quale vuole prendergli il pozzo, i suoi servitori vogliono prendere il pozzo, e lui lo riprende, fa un accordo, Beersheba, pozzo del giuramento, qui giuriamo che questo è mio. Cosa rappresenta Abraham Avinu? Abraham Avinu, lui si siede con il re in persona, con Pichol, il suo consigliere personale, fanno un accordo, un contratto, stipula, amicizia, reciproca, grandi trattati di pace vengono stati fatti, che con grande fatica, sforzo e energia, poi passano il tempo, passano le generazioni e vengono dimenticati, trascurati. Perché la politica e tutti gli accordi, quanto importanti e quanto validi, sono solo temporanei. Cambiano le persone, cambiano i tempi, cambiano gli interessi, i fattori e cambiano gli accordi. Come si dice in italiano, fatta la legge, fatta la gabola. Fanno le leggi, poi si fanno le gabole, si fanno quegli accordi, poi si dimenticano gli accordi. Abraham Avinu fa un trattato di pace incredibile, intoccabile. Uno potrebbe pensare, Avimelech, il re di Pelishtim, lì a Gaza, nella striscia, quella zona lì, fra una corda, chi mai toccherà Abraham Avinu? Chi mai toccherà il suo pozzo? Passa una sola generazione, Yitzhak, riscava quel pozzo lì di Abraham Avinu, a Beersheba. Scusate, Yitzhak riscava dei pozzi di suo padre Abraham che vengono tappati o rubati dai servitori di Avimelech. Tutti gli accordi di pace, di fratellanza e di rispetto vengono completamente nullificati e dimenticati da una generazione solamente, quella dopo, lo stesso re, però Isaac, figlio di Abraham, tutto nuovo, rubati i pozzi, vengono, l'accordo stipulato viene trasgredito e azzerato. Cosa vuol dire questo? Se si vuole basare l'ebraismo sugli accordi di una politica, politica fasulla, che è temporanea. Io sono intoccabile, perché c'è la fotografia che ho stretto la mano ad Avimelech, il grande re Avimelech, c'è lì la foto grande. Yitzhak, figlio di Abraham, aveva ancora il contratto in mano, che aveva fatto suo padre. È servito qualcosa? Zero. Viene Yitzhak e ci dice, il pozzo che rappresenta l'esperienza di coltivare dentro di noi, e raffinare dei recipienti, dei contenitori che possono consolidare e contenere la luce, l'energia, l'entusiasmo iniziale della guerra del monoteismo che aveva iniziato Abraham Avinu. Non basta un contratto di pace firmato col pugno di Avimelech in persona, perché lo stesso Avimelech con Yitzhak l'ha già trasgredito. Ci vuole una nuova esperienza. Bisogna continuare a lavorare, a scavare personalmente, senza basarsi su ciò che aveva scavato Abraham Avinu. Ed è per questa ragione che il pozzo di Isaac rimane e i pozzi di Abraham non rimangono. Ed è per questa ragione che lui chiamerà Beersheba e lui lo chiamerà Beersheba. Ed è per questa ragione anche, come vedremo tra poco, vi spiegherò, il nome di Beersheba sarà Beersheba e non Beersheba, grazie a Yitzhak e non grazie a Abraham. Mentre Abraham Avinu, lui fa dei grandi patti politici, delle strette di mano e degli accordi micidiali che non durano neanche, non solo fino al prossimo re, ma lo stesso re, lo stesso Avimelech, infrange completamente questi accordi. Che gli accordi? Cosa servono? L'ebraismo e la spiritualità basata su parole non rimangono. Ma Be'er Sheva verrà chiamato così perché Yitzhak ha dovuto scavare ben 7 pozzi. Ha molto più valore il nome Be'er Sheva come 7, che rappresentano i 7 pozzi che abbiamo citato prima, ovvero un continuo lavoro di scavamento, di ricerca, di raffinamento, di togliere quella polvere che si posa sulle nostre anime e ci nasconde la nostra fede, il nostro unione, legame infinito che abbiamo conoscendo. Dobbiamo togliere, scavare in continuazione, come faceva Isaac, mai fermarsi. I stessi pozzi continuano a scavare sempre più in profondità, perché più andiamo in profondità e più troveremo delle risorse enormi, infinite. Scava 7 volte, 7 pozzi, Be'er Sheva verrà chiamato Be'er Sheva col nome 7. Ricordare la costanza continua di scavare e scavare 7 volte. Questo ha valore, questa ha consistenza. Be'er Sheva verrà chiamato perché Sheva 7 volte lavorato. Mentre il giuramento che ha fatto Abramo Avinu, chiamato Be'er Sheva, quello non rimane. Si giura, si stringe la mano, contratto, pace, e poi si dimentica tutto. Questo non ha consistenza, non ha continuità. Se noi vogliamo avere continuità nella vita, dobbiamo sapere, e questo è il valore del nome che Yitzhak dà a Be'er Sheva, che è il pozzo settimo, 7 volte continuo ricerca, scavamento e raffinamento di se stesso. Mentre Be'er Sheva vuol dire giuramento, si possono fare giuramenti che poi non rimangono. Quando l'ebraismo si basa solo su giuramenti, su accordi, su strette di mano, dove c'è la televisione, che tutti scrivono, giornali, c'è stato un mega accordo, poi rimangono tante belle parole, tanti bei articoli di giornali, ma i fatti sono così sicuri. Ma quando c'è un lavoro continuo di scavare e raffinare e ricerca della propria anima e togliere quella polvere che nasconde la nostra anima, allora sicuramente questo è qualcosa che rimane. Per questo verrà chiamato Be'er Sheva, non Be'er Sheva, Be'er Sheva, per mezzo di Yitzhak, perché il nome che Yitzhak dà, per concludere, ancora aggiungere, Be'er in ebraico è composto da 4 lettere, da 3 lettere, Be'er è composto da 3 lettere, Bet Alef Resh Biatcha Afked Ruchi, è il verso che dice che noi diamo nelle tue mani, Hashem, la nostra anima. Prima di dormire diciamo questo verso: nelle tue mani affiderò la mia anima. Be'er vuol dire nelle tue mani affiderò la tua anima. 7 volte Yitzhak scava dei pozzi, Be'er, nelle tue mani affiderò la tua anima, e lui affida ad Hashem la sua anima. Non solo il suo legame con Hashem si basa per il giuramento che Abramo ha fatto, ma perché lui ha lavorato 7 volte, perché lui ha scavato 7 volte. E per questa ragione che si chiamerà Sheva e non Sheva, perché Be'er Sheva vuol dire 7 volte, ovvero il lavoro continuo di scavare, di legarsi ad Hashem, questo ha continuità. Ma quando Be'er Sheva vuol dire giuramento, mega accordo di pace, stipula tra Abramo, grande entusiasmo, come uno che scala la montagna, grande entusiasmo, Abimele, stretta di mano, fotografie, giornali, questo non rimane. Per questo dice la Torah, dice, perciò Avraham la chiamò Be'er Sheva. Avraham la chiamò Be'er Sheva, lui l'ha chiamato, ma questo nome non rimane, lui la chiama così. Ma quando Isaac la chiama Be'er Sheva, unione con Hashem, con lavoro e fatica ben 7 volte, non è più Yitzhak la chiamò qui, non è una cosa che Yitzhak decide, per questo verrà chiamato, rimane questo nome al passivo, questo è il suo nome, Be'er Sheva, 7 volte scavare, ricercare, rivelare la profondità, le risorse profonde che abbiamo nella nostra anima, questo è Be'er Sheva, questo è il vero nome che rimane, ed è per questo che Yitzhak lo chiama come il nome di suo padre, Be'er Sheva, cioè Quando Isaac, lui scavava un pozzo di suo padre, cercava di dare il nome che suo padre aveva fatto, lui cercava sempre i pozzi di suo padre, per cui non dobbiamo scavare pozzi, dobbiamo cercare che questi pozzi siano legati ai nostri antenati, ma quando Isaac deve aggiungere un qualcosa che mancava a Avram Avinu, qualcosa di complementare ad Avram Avinu, che non sia solamente un giuramento, un grande evento, un grande entusiasmo, Avram Avinu grande entusiasmo perché lui va, è un eroe, ma qualcosa di costruzione profonda, di creare dentro di noi delle infrastrutture per continuare il lavoro di Avram Avinu. Allora in quel caso lì lui lo chiama Beersheva, e questo è un nome che rimane perché Beersheva è superiore a Beersheva. Il lavoro continuo e trascende il nostro corpo, ci unisce ad Hashem, Yatzar Kedruchi, che abbiamo appena accennato, è superiore al più grande giuramento che può fare Avraham Avinu con Avimelech. Quello rimane politica. Politica rimane temporanea, va e viene. Il vero nome sarà Beersheva. Voglio concludere con una storia che è successa prima della Seconda Guerra Mondiale. Qualcosa che ci potrà dare un tocco per capire questo che stiamo dicendo. Nella città di Lublin, in Polonia, c'era una grandissima yeshiva famosa, molto famosa, yeshiva Chachmei Lublin, la yeshiva dei saggi di Lublino. Nella prima metà del secolo scorso, prima della Seconda Guerra Mondiale, era uno dei più grandi progetti di ebraismo mai fatti. Questa yeshiva viene iniziata nel 1924, Tafresh Beidale, e poi viene inaugurata il 28 di Sivan del 1930, Tafresh Tzadik, ovvero 5690. Centinaia di studenti frequentavano questo posto, studiavano, mangiavano, dormivano, non dovevano preoccuparsi di niente, erano completamente dedicati allo studio della Torah. Questo grande progetto, incredibile e unico, all'epoca era unico nel suo simile perché non c'era un luogo simile altrove dove uno poteva studiare tranquillamente la Torah. La gente doveva preoccuparsi di mangiare, di fare bisogni, di dormire, quindi uno entrava lì, era tutto pronto, solo studiare la Torah. Poi purtroppo questo luogo viene distrutto dai nazisti, Yimach Shemam Vezichram, ma questa yeshiva dal 1930 fino al 1940 e passa, fin quando arrivano i nazisti, riesce a sfornare grandissimi maestri studiosi di altissimo livello. Molti studenti venivano da tutta l'Europa a studiare nella yeshiva di Chachmei Lublin. Quando questa grande yeshiva viene inaugurata, il fondatore, che si chiamava Rav Meir Shapira, colui che ha fondato lo studio del Daf Hayomi, che fino ad oggi continua, Rav Meir Shapira, lui era prima rabbino di Pietrikov e poi diventa rabbino di Lublin. Esattamente il giorno dopo che viene inaugurato la yeshiva, il 29 di Sivan del 1930, del 5690. Ebbene, il giorno che viene inaugurata questa yeshiva, grandi studiosi, maestri, rabbini e rebbe di tutta Europa vengono a questo grande evento e vengono a parlare della grandezza di questo Rabbi Meir Shapira, che lui dava anima e corpo per mantenere questa yeshiva, andava in America per raccogliere i soldi, per mantenere questa yeshiva, prima per costruire, per poter mantenerla, aveva creato una grande biblioteca, dove lui stesso studiava con tutti i talmidim. Purtroppo questo grandissimo maestro non ha vissuto molto a lungo, ed è mancato solo 3 anni dopo che è stata inaugurata la yeshiva, nel 1933. Purtroppo viene a mancare anche giovane, senza figli. E qui lui si trovava nei suoi 40 anni, ma quando la yeshiva viene inaugurata, voglio citarvi una storia. Nel grande evento di inaugurazione della yeshiva sono avvenuti grandi maestri e tutti ovviamente hanno concentrato il loro discorso sulla grandezza di Rav Meir Shapira. Che grande cosa che aveva fatto, che grande valore, quanto lui aveva faticato, quanto era importante poter studiare la Torah con tranquillità, senza dover pensare al cibo, a dormire. Ma uno degli oratori di questo grande evento, di questa grande inaugurazione, era il Rebbe di Hortviter. Era il nipote del Rugine Rebbe, che era anche maestro di questo Meir Shapira. Quando lui si alza a parlare, dice queste parole. Caro Meir, mio alunno, tutti parlano di te, della tua grandezza, di quanto importante è quello che tu hai fatto. E su questo non si può mettere dubbio. Ma io voglio parlare di un'altra cosa. Io mi chiedo un'altra domanda. Cosa hai fatto per meritare te di fare questa grande, enorme mitzvah? Per essere il primo pioniere ad aver lanciato questo nuovo sistema di studio di dare la possibilità di studiare la Torah con tranquillità. Non metto in discussione che tu sei grandissimo, che tu sei altissimo, che tu sei unico. La mia domanda è perché tu? Perché proprio te hai ricevuto questa grandezza? Cosa hai fatto di grandioso per meritare di essere tu a fare questa grande opera, di permettere a centinaia di persone di studiare la Torah in maniera intensa? Ebbene, il Rebbe di Hortviter dice, io ho anche la risposta, ce l'ho. Sicuramente tu hai fatto qualcosa nella tua vita, tra te e Hashem, la tua anima, qualcosa di talmente grandioso, talmente sublime, che ti ha dato il merito di poter fare questa meravigliosa opera, incredibile opera. Per questo Hashem ha scelto te di fare questo, di avere questo merito e non qualcun altro, perché tu sicuramente nella tua vita hai fatto qualcosa che solo tu puoi sapere, tu Hashem lo sapete, io non lo so, io vorrei tanto saperlo, ma non lo so. Per cui lui dice, questa yeshiva non è un merito del tuo raggiungimento, perché non è questa una cosa che uno può meritare, può raggiungere con la sua fatica. Questa qua non è altro che la ricompensa che Hashem ti ha dato per aver meritato di aver fatto qualcos'altro di incredibile. Allora Hashem ti ha dato questo regalo. E continua il suo maestro. Io non sono tanto geloso di questo raggiungimento, perché questo qua, va bene, è la conseguenza. Tutti ne parlano, tutti dicono grandioso, o un po' come dicevamo prima, grandi mete, grandi raggiungimenti, grandi, tutti dicono, oh, ho fatto il Shivach Melublin. Io non sono tanto geloso del raggiungimento, questa è la ricompensa che ci ha dato. Io sono geloso di capire e di sapere e di raggiungere quello che tu hai fatto nella tua vita di ebraismo, tra te, la tua anima e Hashem, che ti ha permesso di meritare di avere il schut di fare questa grande opera. Nella nostra vita ricordiamoci che ci sono grandi opere, ma delle volte il merito delle grandi opere è qualcosa di ancora più alto. Questa è la differenza di Abraham e Isaac. Abraham fa grandi opere, ma quello che mantiene, continua queste grandi opere, che le consolida, quello che fa meritare che queste opere rimangano a questo Isaac. Sono geloso della conseguenza dell'opera. Tutto il mondo parla del grande Chachmelubi. Sono geloso di quello che è dentro di te, quello che tu hai lavorato dentro di te, quello che tu hai raffinato dentro di te, che ti ha portato a meritare questa grande opera. Di questo io sono geloso. Speriamo presto di vedere Chachavino, e sappiamo che quando arriverà Moshiach lui sarà il patriarca più importante di tutti, più alto di Abraham, più alto di Yaakov, perché allora vedremo la grandezza del lavoro interno. Oggi noi dobbiamo divulgare, dobbiamo andare fuori, dobbiamo, ma la vera grandezza, il vero lavoro è quello di Yitzchak, che rimane fermo nella sua base e trascina tutti verso di lui. La vera divinità sarà quella espressa da Yitzchak, che tutto il mondo verrà attirato dalla grande luce di Israele, del Bet Hamikdash, il grande santuario, e tutti verranno a vedere Hashem, il grande santuario, come Yitzhak Avinu, che non deve andare fuori, ma tutti verranno da lui, perché la luce sarà talmente potente che tutto il mondo verrà irradiato da questa luce. Che speriamo questo Bet Hamikdash e questa grande luce presto si riveli nei nostri giorni, bimera, bimeno, amen.